non ti aspetti. E ancora benvenuti a K da parte mia, Sandra Saina. Anche stasera stiamo insieme fino alle 18:30. Stasera già parleremo di televisione. È uscito ieri l'ultimo libro di Aldo Grasso, Cara televisione, una storia d'amore e altri sentimenti. E proprio tra poco avremo il piacere di collegarci con l'illustre critico televisivo del Corriere della Sera. Poi ci occuperemo di teatro con uno spettacolo a Lugano e con un festival a Milano. Rifletteremo della contemporanea ossessione per il lusso e con Roberto Antonini sposteremo lo sguardo sull'Iran e il conflitto in atto per cercare di interpretarlo alla luce della storia. Vi ricordo poi alle 17:35, come sempre, il nostro appuntamento con la nostra rubrica Senza Vergogna. Lo sapete, ci sono tante personalità del mondo della cultura della nostra regione che hanno accettato la sfida e vengono così a stendersi sul lettino del nostro studio di terapia musicale collettiva e comunitaria e ci confidano qual è quel brano ignominioso, quel brano veramente imbarazzante che però quando parte è insomma difficile per loro esimersi dal fischiettare e canticchiare. Ce ne abbiamo tutti uno, inutile che facciamo finta di no, e stiamo scoprendo quali sono i brani che custodiscono nel cuore queste persone. Quest'oggi alle 17:35 andremo a scoprire qual è lo scheletro nella discoteca di Carmelo Rifici, direttore delle arti performative della scena dell'HAC di Lugano. Io vi ricordo come mettervi in contatto con me e sempre con chi è in onda con il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 382 6765. Ma come sempre cominciamo con la musica e il primo brano che vi propongo è ormai già un po' un piccolo classico della programmazione di K, l'ultimo singolo di David Byrne, T-shirt. E vi dicevo prima, questo è il nuovo singolo di David Byrne, ma con lui in realtà c'è un'altra presenza non da poco, quella di Brian Eno. Insieme hanno firmato questa T-shirt. È uscito ieri per Raffaello Cortina Editore Cara Televisione, una storia d'amore e altri sentimenti, il nuovo libro di Aldo Grasso, storico critico del Corriere della Sera, nonché professore di storia della radio e della televisione all'Università Cattolica di Milano. 36 anni passati a guardare, analizzare, scrivere di televisione, ora quel percorso diventa un libro. Allora io innanzitutto do il benvenuto, il bentrovato a Rete 2 al professor Aldo Grasso. Buonasera.
Buonasera, buonasera, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie mille, professore. Senta, allora, il punto di partenza del suo lavoro, di questo suo libro è chiaro, no? Il mondo che abbiamo conosciuto non esiste più. La televisione generalista che ha costruito l'immaginario di intere generazioni è stata superata, diciamo così, dagli schermi piccoli, no? E su quegli schermi non cerchiamo solo storie, ma mettiamo un po' in scena anche noi stessi, insomma, da spettatori è come se fossimo diventati protagonisti emittenti. Ma io vorrei prima di tutto concentrarmi appunto sulla cara televisione, no? Perché dopo 36 anni di osservazione quotidiana mi viene da pensare che quel sottotitolo che parla di amore e altri sentimenti forse sta un po' a indicare anche il suo amore. Lei l'ha tanto criticata, ma l'avrà anche un po' amata questa televisione italiana.
No, ma io la amo la televisione, se no non avrei dedicato
la vita,
tutta la mia vita professionale, anche in università, insomma, quindi 36 anni di Corriere, ma se assommo anche gli anni dell'università sono molto di più. No, io l'ho amata perché è stato un mezzo fondamentale, è stato per me dal punto di vista così dei miei studi, è stata veramente una scoperta formidabile, perché insomma il mondo del cinema era ancora un mondo che apparteneva, diciamo così, al mondo dell'arte, al mondo degli autori, eccetera, mentre la scoperta della televisione è stata una scoperta di un mezzo che ha cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di relazionarci. La televisione è stata una sorta di rivoluzione copernicana, perché se prima per conoscere le cose dovevamo comunque muoverci, nel momento in cui arriva la televisione è come se la realtà esterna entrasse nelle nostre case, ed è entrata in tanti modi. Da quegli ultimi a cui lei accennava, a cui siamo arrivati adesso, ma dai primi in cui la televisione era veramente un rito, era un qualche cosa che radunava tutta la famiglia, che in qualche modo, anzi in un modo molto, molto importante per tutte le nazioni dove è apparsa la televisione, ha cambiato il modo di vedere il mondo, ha cambiato gli stili di vita, ha cambiato tantissime cose. Poi è vero, appunto, per arrivare a dove siamo adesso, che nel frattempo è successo qualche cosa, cioè da prima la televisione è stata un luogo soltanto di professionisti, soltanto i professionisti potevano entrare in televisione. Poi a poco anche gli spettatori è come se si fossero stufati di guardare soltanto la televisione e hanno desiderato, attraverso alcuni generi molto forti, il talk show, i reality, i talent, hanno desiderato far parte anche loro della televisione e sono diventati protagonisti della televisione. Dopodiché c'è stata questa grande, grandissima rivoluzione del digitale, per cui appunto tutti noi abbiamo un piccolo schermo in mano e la televisione è diventata qualche cosa di espanso, no? È qualche cosa che si è frantumata
Eh sì, non c'è più il rigido palinsesto per cui tutti alla stessa ora seduti nel tinello a guardare, no, il telegiornale è cambiato, sono cambiati i formati, è cambiata la fruizione e adesso in realtà quasi ce la portiamo dietro, no, la televisione ovunque andiamo su questi piccoli schermi. C'è un'immagine che ritorna nel suo libro, no, che è un uomo in fondo a un pontile davanti al mare, sembra chiedersi tornare indietro o andare avanti. Allora lo sentiamo anche un po' dal tono, no? Dal registro che ha usato fin qui in questa nostra conversazione. Lei in qualche modo entra nel nuovo senza però perdere la memoria, che è quello che poi ci può davvero aiutare a navigare questo mare di piccoli schermi di produzione di contenuti audiovisivi nel quale siamo immersi.
Ma sì, questo assolutamente è vero, nel senso che intanto il libro è un atto d'amore nei confronti della televisione, ma se mi permette anche un piccolo atto d'amore nei confronti di questo stranissimo mestiere che è quello del critico televisivo, mm-hmm. no? Che solitamente, vabbè, è amato da coloro di cui parla bene, ma è molto odiato da coloro a cui riserva qualche critica. Però questo libro mi è servito molto per interrogarsi proprio appunto il rapporto tra un, diciamo così, uno spettatore di professione e la televisione, ed è servito molto quello a cui lei accennava appena adesso, cioè la memoria, il ricordo anche della propria formazione culturale. Cioè, non dimentichiamoci intanto che la televisione è un sogno antichissimo, cioè fin dall'era mitologica, cioè, c'è sempre stato il sogno di poter vedere al di là dei confini della nostra vita. Poi pensiamo appunto all'invenzione del telescopio, di Galileo, insomma di tutte le cose. C'è sempre stato questo desiderio di andare oltre, ma se noi perdiamo un po', come dire, il senso dell'andare oltre, di che cosa significa guardare oltre, beh, perdiamo veramente il segno di che cosa significa ancora la televisione. Televisione, guardare lontano.
Aldo Grasso, io la seguo su questa riflessione rispetto al mestiere, al ruolo, all'importanza della critica e della critica televisiva, ma le rivolgo questa domanda perché sembra difficile, non solo per una questione metodologica, no? Esercitare le stesse doti e le stesse facoltà di critica in un mondo appunto così esploso, così diffuso come quello dei contenuti audiovisivi di fronte al quale ci troviamo oggi. No, escluse, va bene, certo, le grandi serie delle piattaforme principali, eccetera. Lei lo vede un mestiere magari un po' più difficile per il prossimo futuro, quello del critico, diciamo, non televisivo, ma insomma dei prodotti audiovisivi?
Sì, certamente è più difficile anche solo per una ragione molto semplice, che intanto la quantità del materiale da visionare è enorme, è infinita, cioè ormai veramente se uno non si sceglie un settore, non si specializza in qualche cosa, è impossibile. Insomma, noi siamo, io da ragazzo sono nato che c'era un solo canale televisivo, adesso ce ne sono 200-300 canali televisivi più tutti i prodotti audiovisivi che sono su internet, quindi si può immaginare che è diventato davvero un lavoro difficilissimo. In più c'è questo, che proprio la disintermediazione di internet, cioè quel fatto che noi possiamo, come dire, accendere il cellulare e dire la nostra su tutto, ha fatto un po' cadere il principio di autorità, cioè ci sentiamo tutti critici, no? Siamo tutti pronti a discutere di qualsiasi cosa. E quindi adesso il problema principale è proprio mantenere Sì, questo principio di autorevolezza,
E di
insomma, no? Nel
competenza
senso, e di
anche proprio,
competenza,
certo,
insomma,
sì.
che forse è la cosa che è meno riconosciuta nel mondo di oggi, no?
Ai noi
In
sì.
tutti i campi, cioè abbiamo visto in tantissime situazioni, quando c'è stato il Covid erano tutti medici, quando c'è un torneo di tennis sono tutti specialisti di tennis, quando c'è qualche cosa di importante tutti improvvisamente diventano esperti di quella materia che in quel momento è esplosa ed è diventata la cosa principale per tutti.
E certo, perché non solo l'erba del vicino è sempre più verde, è anche sempre più facile da coltivare, no, Aldo Grasso?
Sì,
Ma...
certo.
Senta, io ci tengo così in chiusura salutandola. Prima lei diceva insomma, che magari non si è fatto solo amici nel corso di tanti anni di esercizio come critico televisivo, però mi sento di dire, insomma, che chiaramente questo fa parte del gioco, può essere più o meno odiato, ma il critico televisivo lo si fa per il pubblico e se lo si fa bene, come l'ha fatto lei per tanti anni, il pubblico lo riconosce. Insomma, siamo qui a parlare di questo suo ultimo libro e sono sicura che in tanti, insomma, proveranno interesse anche per questo volume edito da Raffaello Cortina Editore. Cara televisione, una storia d'amore e altri sentimenti. Aldo Grasso, grazie per essere stato a Rete 2 e a K.
Grazie a voi, grazie moltissimo.
Una buona serata, a presto.
A presto.
All'ombra del gabbiano, tu misteriosa sali, saluti e poi vai via, non torni a casa tua, ma qui rimani. Saluti e ridi forte, fai tremare anche le porte, amare tu non sai, da sola resterai fino alla morte. Ma nella notte tu silenziosa sali, ti avvicini e mi distrai, e in un attimo te ne vai senza un perché. La tua voce che cammina reclama un tuo saluto, un ultimo tuo bacio e si avvicina. Saluta e qui rimane, si gira per guardare, si alza e poi va via, sorride e poi va via. Un attimo si allontana.
E questo Fuora Jorgensen, il progetto di un altro dei progetti del cantante, cantautore, polistrumentista romagnolo Mirko Mariani. Mirko Mariani che ormai davvero seguiamo un po' in tutto quel che fa perché ci interessa, ci incuriosisce, ci diverte e ci piace. Ho finito con l'elenco. Questa era All'ombra del gabbiano. K. Allora, sono le 17:20, magari siete in macchina, nel traffico del rientro o in cucina, la luce sta cominciando a cambiare e magari proprio poco fa avete dato un'occhiata al telefono, uno scroll veloce, quasi automatico, tra vite che sembrano perfette, successi grandiosi, che ovviamente sono un po' sempre successi degli altri, no? Ed è da qui che parte R3, le regole dell'ipnocrazia, in scena stasera alla Fondazione Claudio Lombardi di Figino alle ore 20. La compagnia Spalletta Vicardi che lo realizza sembra porci in fondo con questo spettacolo una domanda semplice. E se quello scrollare fosse una forma di potere? Il protagonista dello spettacolo si chiama Riccardo, un Riccardo di shakespeariana memoria. Non è un re, ma sogna di esserlo. È nel suo letto, intrappolato nello schermo, ha una disabilità. Scorre il feed e immagina il controllo. Dicevamo il riferimento a Riccardo III di Shakespeare, il manipolatore che piega la realtà ai propri fini. Ma il trono qui è uno schermo, il regno è l'attenzione degli altri. E questo lavoro teatrale dialoga anche, prende ispirazione da ipnocrazia, ne abbiamo parlato, è un saggio del filosofo inesistente Yang Weixun, che è nato dal dialogo tra Andrea Colamelice e diverse intelligenze artificiali. Teatro, rap, video, stand-up si intrecciano. Noi ne parliamo con l'autore e il coautore di questo spettacolo, Riccardo Vicardi. Buonasera, benvenuto a Rete 2 e a K.
Buonasera Sandra, buonasera.
Allora, Riccardo, chi è questo, devo dire anche tu ti chiami Riccardo, ma chi è questo Riccardo che portate in scena? Cosa avete voluto rappresentare attraverso questo personaggio?
Dunque, noi siamo partiti dal Riccardo III di Shakespeare e da lì volevamo fare una riscrittura inizialmente, poi dopo strada facendo ci siamo accorti che ci interessava parlare del potere, che a parlare del potere fosse un uomo, nel senso un maschio, e ci siamo addentrati un po' in che cosa mettiamo in scena, che tipo di potere possiamo mettere in scena. E allora a un certo punto ci siamo arrivati a che volevamo mettere in scena qualcuno che il potere lo subisce, non che ha il potere. E quindi abbiamo deciso di parlare sostanzialmente di depressione, che è un tema fondamentale di questo spettacolo, e quindi di questa figura. Ovviamente giochiamo anche col fatto che io, che sono l'interprete, mi chiamo Riccardo. C'è questa figura che si chiama R, che è chiusa dentro la sua stanza. La scenografia è un grande letto con tutte delle pareti che diciamo costruiscono come un piumone gigante, e lui passa le sue intere giornate a scrollare il telefono, non esce mai di casa, sognando. E come dice Riccardo nel testo di Shakespeare, io non faccio altro che sognarlo il potere, e lui lo sogna di essere qualcun altro, sogna di essere qualcos'altro, che è un po' quello che ci succede quando vediamo le storie Instagram, ad esempio, delle altre persone. Diciamo sempre, ah ma quella più di me, ah guarda quello che cosa ha fatto, ah ma guarda quello che bella vita, ah guarda che cosa che sta facendo quella persona. E invece molto probabilmente dietro a queste cose, questi contenuti social che vediamo, c'è tanto altro che noi nascondiamo. Quindi diciamo facciamo vedere un po' in questo spettacolo il retroscena di quello che si vede anche un po' sui social network.
Ok, ma mi chiedevo perché da quanto ho capito ci sono diversi punti di contatto con l'opera shakespeariana, no? Ad esempio sappiamo che nel Riccardo III c'è il tema del destino, della coscienza, ma a un certo punto il peso dei crimini commessi si fa sentire attraverso delle visioni soprannaturali, fantasmatiche, c'è un senso di colpa che sembra lacerare, no? Il protagonista. Il vostro Riccardo è anche lui divorato da dei fantasmi, visitato da dei fantasmi, da un senso di colpa che in qualche modo lo attanaglia?
Assolutamente sì. E diciamo che sono fantasmi che lui si autocrea, ma il senso di colpa è un sentimento che pervade tutta quanta la scena, perché ovviamente, essendo una persona che non riesce a fare veramente delle scelte, si ritrova poi a rimuginare sul fatto di non aver fatto questo, di non essere diventato quell'altro, di non essere riuscito a realizzare quello che voleva realizzare, o anche semplicemente non è riuscito a rifarsi il letto. Questo è.
Allora,
si sente in colpa.
Certo, mi sento, ogni tanto anch'io, se non rifaccio il letto, mi sento in colpa, non solo il vostro Riccardo III. Riccardo Vicardi, allora io ricordo l'appuntamento questa sera alla Fondazione Claudio Lombardi di Figino alle ore 20. Il vostro spettacolo ha per titolo R3, le regole dell'ipnocrazia. Appunto, c'è modo di raggiungervi lì per le 20 di questa sera. Grazie per essere stato con noi, Riccardo Vicardi, e in
grazie
bocca al lupo a tutti.
Crepi il lupo, grazie.
Evviva. Isaac Birituro è uno xilofonista nigeriano qui accompagnato dalla band The Rail Abandon. Sivukile era il titolo di questo brano che ci ha accompagnato fino allo spazio dell'informazione. K.
Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra allo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate, la gente giudica voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare.
Allora, non so quanti di voi se la ricordino, questa è una canzone del 1977 di Stefano Rosso, una di quelle canzoni sicuramente minori nella storia della musica italiana, ma che hanno lasciato un segno tra gli anni, finire anni 70 e gli anni 80, soprattutto in tutto il circuito delle radio libere. Una storia disonesta, il titolo, devo dire, io apprezzo particolarmente quella sua R. Moscia, che con questa canzone sta proprio bene. Ma sono le 17:38. Ed è il nostro momento per la terapia di gruppo, per una nuova coscienza musicale qui a Rete 2. Questa sera vedremo sedersi o sdraiarsi sul lettino di K Carmelo Rifici, direttore artistico delle arti performative di LAC Lugano Arte e Cultura, uomo di teatro, docente alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, regista pluripremiato, cito solo nel 2021 il premio speciale UBU per il progetto Lingua Madre sviluppato insieme a Paola Tri, nel 2024 il premio Istrio alla regia. Buonasera Carmelo Rifici, si accomodi sul nostro lettino, prego.
Buonasera, grazie.
È un po' scomodo, mi rendo conto, quando vi accolgo così non vi metto a vostro agio. Carmelo Rifici, allora, un uomo che si è misurato con Chekhov, tanto per dire, che ha diretto Il barbiere di Siviglia di Rossini, La traviata di Verdi. Ma cosa potrà mai nascondere lei di vergognoso nella sua discoteca?
Beh, sono tanti pezzi, ma sicuramente quello che forse mi vergogno con tenerezza, lo dico così, sono i pezzi di Renato Zero, perché da giovincello ero considerato un sorcino, quindi
addirittura proprio, quindi un fan convinto.
Sì. No, sì, ero una specie di devoto, chiaramente oggi mi viene da ridere anche a pensare a quel periodo, ma i miei 10, 12 anni, 13 anni, ma fino anche all'adolescenza più, come dire, più matura, seguivo Renato Zero, andavo ai suoi concerti, ero, come dire, affascinato da quella figura istrionica come dire, che chiaramente oggi fa un po' a cazzotti, ecco, con quello che sono, ma che ancora oggi, quando sento certi pezzi, appunto come Amico, se non mi sbaglio, del 1980, e ancora la lacrimuccia mi scende, ecco, ripensando a quel periodo, a quelle canzoni, anche un po' a quella sorta di energia che c'era ai tempi.
E beh, erano tempi particolari, Renato Zero era un interprete particolare, no? Effettivamente lui portava, lei parlava di una carica istrionica, no? Ma portava, adesso la tiro forse un po' troppo, lei mi bacchetta se esagero, ma portava qualcosa di teatrale anche nel suo modo di stare sul palco, di raccontare, di interpretare le storie, no? Che cantava poi.
Ma assolutamente, poi portava un trasformismo, un'idea di libertà, per come si agghindava, per come si vestiva, questa sorta cercava anche, era una specie di David Bowie all'italiana, ecco, in questo non era David Bowie, ma non è David Bowie, però in qualche modo cercava di portare quella sorta di, come dire, liberazione da un certo pensiero conservatore. Ovviamente certi ragazzini come me ai tempi che cercavano, poi hanno trovato nel teatro una forma di liberazione, era una figura iconica, anche un po' strappalacrime, ecco, no? Perché con questo modo di presentarsi sempre un po' vittima della società, quasi un profeta dei poveri, un profeta degli ultimi, era un po' quello che coglieva cioè, che mi affascinava e che coglieva la mia attenzione, che in qualche maniera adesso, cioè, mi portava a seguire il suo percorso, a seguire. Adesso non lo ascolto più, devo dire la verità, ma non perché non ne apprezzi, è un grande cantautore, è stato un grande cantautore di canzoni importantissime nel passato, ma ovviamente il tempo per me è un altro, sono da un'altra parte. Però, ripeto, quando passa in radio qualche suo pezzo, soprattutto quelli, diciamo, meno contemporanei, ecco, quelli non li ascolto proprio, però quando passa qualche pezzo degli anni Ottanta, lo struggimento di quel modo di cantare, quel modo di interpretare, così colorito, così melodrammatico, no? Che si avvicina molto all'opera lirica, no? Perché passa dal rock un pochino più scanzonato a queste, appunto, se pensiamo ad Amico, a questi, sembra quasi un melodramma, no? Anche come è scritta, come è costruita la canzone, quindi
Sì, tra l'altro
niente.
Amico ha un testo, che adesso ci ascolteremo, che è firmato da Renato Zero, Franco Evangelisti, e per la musica c'è un'altra grande firma della musica italiana che è quella di Dario Baldan Bembo, no? Che è stato uno
Certo.
dei grandi successi di Renato Zero che ancora, insomma, porta, no, in scena per il diletto di tutti i sorcini e non solo. Allora, Carmelo Rifici, noi la ringraziamo per essersi steso così sul lettino della Rete 2. Sappia, come sempre, che a tutta la nostra comprensione, ognuno di noi sta tirando fuori i propri scheletri dall'armadio senza alcun pudore, e c'è ben di peggio, mi viene da
Ah, sicuramente.
dire.
Beh, diciamo che Renato Zero è un grande artista. Ovvio che oggi lo guardo a quella mia parte con molta tenerezza, ma anche con grande lontananza.
Allora, io scommetto che, come ieri sera abbiamo mandato in onda Claudio Baglioni e gli ascoltatori ci hanno scritto: beh, perché che c'è da vergognarsi di Claudio Baglioni? Adesso mandiamo in onda Renato Zero, secondo me ci scrivono. Carmelo Rifici,
Assolutamente.
grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
E di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia.
e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te, lo stesso pensiero. Io e te, il tuo, il mio respiro. Sarà tornare ragazzi, crederci ancora un po'. Sporcheremo i muri con un altro no. Amico, cerca me e ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. La prima esperienza fallimentare, chi era lei? Amico, era ieri, le vele le hai spiegate ormai. E tu ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava giù. Ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di. Io e te, lo stesso pensiero. Che fai se stai da solo?
E ve l'ho detto che avreste scritto 079-382-6765 il numero per scriverci via WhatsApp e raggiungerci qui nello studio di emissione. E come immaginato, insomma, anche la scelta di Carmelo Rifici e questa Amico di Renato Zero incontra il favore del nostro pubblico. Io vi propongo adesso un altro ascolto. È un brano che ha per titolo Kayam. Kayam sono due musicisti iraniani a proporcelo. Vedete come le scelte anche del nostro Corrado Antonini seguono l'attualità e ci offrono lo spunto per parlarne. Bianche Mirani e la cantante Shadi Fathi, ed è una musica che traduce, o meglio, una poesia che viene tradotta in musica da questi due musicisti. Il testo è molto molto bello, non voglio rovinarlo, ve ne leggo solo qualche stralcio, e dice: se tenessi il cielo nel palmo della mia mano, lo spezzerei quel cielo, davvero, per costruirne un altro così nuovo che l'uomo libero e spensierato possa andarci e raccogliere senza impedimenti tutto ciò che il suo cuore desidera.
تاکران اون خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه، پر کن قدح باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان، از نو فلک دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.
Un altro verso di questa poesia recita: non è detto né certo che questo respiro che prendo ancora vivo lo espiro. Un brano di Bihan Shemirani e della cantante Shadi Fathi. Torneremo a parlare di Iran questa sera attorno alle 6:15 con ospite il nostro Roberto Antonini per K e Spalla. Ma oggi vorrei concedermi il lusso di riflettere con voi sul lusso. Non so se avete notato, ma oggi l'aggettivo lussuoso sembra rappresentare il superlativo per antonomasia. Se qualcosa è lussuoso o di lusso, beh, significa che rappresenta il non plus ultra, il top di gamma, insomma, il meglio. E tutti vorremmo avere sempre il meglio, per cui il mondo del marketing sparge questo aggettivo su qualsiasi cosa, in modo indiscriminato, dagli appartamenti che hanno finiture di lusso, ai ristoranti, all'abbigliamento. Tutto può avere una propria declinazione lussuosa. Per la Treccani, lusso è sfoggio di ricchezza, di sfarzo, di magnificenza, tendenza a spese superflue, incontrollate, per l'acquisto e l'uso di oggetti che, o per la qualità o per l'ornamentazione, non hanno una utilità corrispondente al loro prezzo e sono volti a soddisfare l'ambizione e la vanità più che un reale bisogno. Fine citazione. La pervasività di questo termine, di questo concetto, oggi ha però addirittura portato allo sviluppo di quella che viene definita come cultura del lusso e che non comporterebbe più solo e tanto l'ostentazione materiale, ma la ricerca di una esclusività che si colloca sul piano esperienziale. Il lusso vero, insomma, si dice, non è quello delle tende e dei rubinetti d'oro. E in questo senso la concezione del lusso di Trump, spiace dirlo, ma non è al passo coi tempi, bensì quello che si esprime attraverso l'attenzione alla sostenibilità, al wellness, che comporta viaggi in location esclusive e raffinatissime, con menu a chilometro zero, visite private a cantine, gallerie d'arte, esperienze uniche che affermano il proprio status sociale in modo meno sguaiato ma ancora più elitario. Se i rubinetti d'oro, a patto di vincere alla lotteria, vero, li potrebbe comprare chiunque, chi propone queste esperienze costose garantisce discrezione assoluta, quindi per molti queste esperienze restano sconosciute e oltretutto poi non è semplice muoversi in certi ambienti artistici, intellettuali, non può essere rischioso e frustrante se non si condividono conoscenze e competenze culturali con il resto dei frequentatori. La cultura del lusso è diventata l'espressione dell'edonismo contemporaneo ed è stata anche analizzata da molti studiosi e ricercatori, negli ultimi 10 anni in particolare. Vanni Codeluppi fa una interessante sintesi di queste riflessioni in un lungo articolo apparso su Doppio Zero e riferisce di come sarebbe in corso un radicale processo di estetizzazione basato sull'attivazione di un vero e proprio show value, cioè sulla possibilità di un prodotto di mettersi in scena. Ecco, a me torna in mente il bellissimo romanzo di Vincenzo Latronico Le Perfezioni. I protagonisti sono 2 giovani italiani emigrati a Berlino, hanno un bel appartamentino pieno di piante e di oggetti accuratamente scelti che fotografano spesso per il proprio profilo social in studiate mise en scène in cui nulla è lasciato al caso. Sono consapevoli del gusto del tempo e la loro casa, come tutte le scelte della loro vita, vi risponde perfettamente. Ma tanta perfezione, tanta simmetria, tutte quelle palette sui toni neutri finiscono per rendere la loro vita apparentemente perfetta, perfettamente desertificata, inautentica. Giorgio Armani se n'è andato da un po' ormai e lui, grande creatore di moda, disse una volta, perdendo il suo classico aplomb: «Il lusso fa schifo». Io un po' mi sento di condividere. La bellezza vera, pur nella sua inutilità, è una cosa diversa.
She was that kind of lady, and times were hard,
she come curling around you like finger,
and she'll leave you crying in the night.
E questo è un brano da un bellissimo progetto, Andrew Bird, lo sapete, lo ascoltiamo spesso qui a Rete 2, qui assieme a Madison Cunningham, un duo, quindi lei cantante, lui anche violinista, oltre che cantante, in questo pezzo lo si sente molto chiaramente. Cosa hanno fatto? Nel 2024 si sono uniti, hanno reinterpretato le canzoni di un disco, il disco era Buckingham Nicks, registrato nel 73 da Lindsey Buckingham e Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. Insomma, una reinterpretazione di un disco di due storiche voci, due storici musicisti, riportata nell'attualità da Andrew Bird e Madison Cunningham.
Sitting in the back seat of my car, with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing his song, just for me. Just for me, yeah.
E adesso abbiamo ascoltato un cantante e poeta britannico, Labi Siff, questo il suo nome, Cannock Chase, il titolo di questo brano, e siamo rimasti anche qui negli anni 70, 1972, un brano che abbiamo già sentito, avrete già sentito, magari non solo su Rete 2, le 18.03. E adesso vi anticipavo in apertura di programma, continuiamo a parlare di teatro, ma andiamo in quel di Milano, il Festival Folk, Blog è un evento infatti dedicato al teatro, alla danza, alla musica e alla performance dal 27 febbraio, quindi ha aperto qualche giorno fa, inaugurato qualche giorno fa, al 26 aprile, porta a Milano artisti da tutto il mondo. Ma per parlarvene non sono qui da sola. Allora, innanzitutto do il ben ritrovato a K, a Daniele Bernardi.
Grazie mille, buonasera, grazie dell'invito.
Allora, devo magari alzare anche i cursori del tuo microfono, riproviamo un po'.
Eccomi qua, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Il bello dietro le quinte, vi devo dire che prima di andare in onda stavamo raccontando del fatto che gestisco la regia come tutti i colleghi da sola, no? E quindi mi dice, no, ma una volta che prendi la mano è facilissimo se ti ricordi di alzare i cursori del microfono, Daniele, va bene. Daniele, senti, tu spesso segui per noi le cose più interessanti che accadono sulla scena milanese e hai seguito per noi l'apertura di questa manifestazione e stai tenendo monitorato un po' tutto il programma del festival. Questa manifestazione, insomma, vuole prendere un po' il polso alla scena contemporanea. Nelle passate edizioni ha fatto conoscere artisti che poi si sono effettivamente affermati. Però l'apertura di questa FOG è stata affidata quest'anno a un grandissimo nome, a Romeo Castellucci, fondatore nell'81 della Societas Raffaello Sanzio, che compagnia teatrale d'avanguardia, ve ne abbiamo parlato altre volte qui a Rete 2, insomma, che nata a Cesena, poi raggiunto i palchi davvero di tutto il mondo. Per dire, tra i tanti riconoscimenti, Castellucci vanta un Leone d'Oro alla Biennale di Venezia ed è anche Chevalier des Arts et des Lettres della Repubblica francese, e Castellucci collabora con FOG dal 2021, che lo ha nominato Grand Invité, fino alla fine del 2024. Insomma, si è inaugurato questo festival con una performance, Credere alle maschere è il titolo, evento privo di attori e di interpreti in cui il pubblico è in rapporto con parole e cose. Daniele, a te la parola, com'è stata questa apertura?
Ma come sempre, qualunque cosa faccia Castellucci, a mio avviso, è sempre interessante, precisa e consapevole. Un po' come disse Jacques Lacan riguardo a Carmelo Bene, in ogni caso sa quel che fa. E in questo caso, questa performance di estrema semplicità, fatta anche contrariamente rispetto ad altre produzioni della Societas alla quale siamo abituati, insomma, con grandi mezzi tecnici, in questo caso fatta con un'assoluta semplicità e nudità, per me è di un grande effetto. Si tratta semplicemente di un gruppo di spettatori che prende posto all'interno di uno degli spazi della Triennale, si è obbligati tutti a indossare delle maschere che rappresentano volti di spettatori, gli uni diversi dagli altri, e di fronte a noi sono stati posti degli oggetti molto diversi gli uni dagli altri, un vaso, se non sbaglio, egiziano, greco, ora non ricordo, un bicchiere di latte, una coperta, e ogni oggetto veniva definito attraverso una proiezione video da una parola. Ma la parola, in un caso la prima per il vaso era pipa, se si ne fa un pip, non corrispondeva mai all'oggetto, se non che c'erano alcuni oggetti in cui le parole avevano una strana risonanza. Ad esempio, a un certo punto gli inservienti che portano gli oggetti portano uno schermo sul quale è proiettato un video in bianco e nero di un vecchio film, e lo schermo viene definito come pelle. Dopodiché si arriva, diciamo, al punto culmine della performance, dove viene portato, e non dirò qual è, il solo oggetto che coincide alla parola, ed è abbastanza impressionante, e c'è anche, diciamo, la sola, diciamo, azione scenica, il solo vero intervento scenico di tutta la performance. E io credo che quello che Castellucci voglia dire, che in questo momento, già da tanto tempo, ora più che mai probabilmente, il simbolico, il linguaggio non imbriglia più la realtà, e il solo reale al quale si può coincidere col linguaggio è purtroppo il reale della morte.
E lo sappiamo che Castellucci lavora da tanti anni, no? Proprio nell'indagine sul linguaggio, con dei risultati che si capiva da come ci raccontavi questa performance, sono anche estremamente perturbanti, no? Non è la prima volta che Castellucci lavora anche in questo modo, no? Con oggetti fatti e cose. Allora, come si spiega secondo te la scelta di tornare a lavorare così in questa occasione? Perché gli piace? Cosa significa per lui?
Ma questa è una cosa che, insomma, ripeto qualcosa che è già stato detto e che è stata un'intuizione della società, secondo me, già dagli inizi. Loro, Castellucci e i suoi collaboratori, hanno capito sostanzialmente che ciò che importa in teatro è capire come raggirare la rappresentazione. Questo è un po' che in tutto il Novecento si cerca di fare col teatro, e quindi anche negli altri spettacoli non si è mai trattato tanto di interpretare o di rappresentare. Quindi questo spogliare di qualunque tipo di lavoro, appunto, di rappresentazione, di interpretazione, e arrivare soltanto appunto all'agire del pubblico, è forse il passo estremo in questo senso. A me viene in mente un'altra performance, sempre tra l'altro presentata in triennale, sempre attorno alla questione del linguaggio, molto vicina, che è stata Terzo Reich, dove praticamente noi spettatori siamo stati bombardati di tutte le parole che stanno in un dizionario, non mi ricordo in quanto tempo, ma era piuttosto poco, ecco. E c'era solo un intervento di una performer all'inizio, quindi è questa la sua zona di intervento.
Insomma, un'apertura in grande stile per questo festival. Venendo al resto del cartellone, no? Dicevamo che Fog dura fino al 26 di aprile, c'è qualcosa in vista che ti senti di consigliare?
Sì, allora ci sono più cose, poi ci tengo anche a dire che la prima volta che Fog, tra l'altro magari qualcuno non lo sa, ma si chiama così il festival, proprio Nebbia, perché è un omaggio ironico a Milano, quest'anno per la prima volta raddoppia, perché avrà una ripresa anche in autunno. Ci sono parecchie cose, tantissime, difficile scegliere, però io dico quella che sicuramente io vorrei vedere. Il 14 marzo alle 18, che è un sabato se non sbaglio, ci sarà la compagnia Abiedo. È una compagnia molto importante, molto particolare, fondata da Silvia Rampelli, che è stata storicamente una delle prime allieve del danzatore giapponese, danzatore, maestro, cineasta, chi più ne ha più ne metta, Masaki Wana, che è stato uno dei danzatori Buto della seconda generazione, che ha portato la danza Buto in Europa. E Silvia Rampelli presenterà appunto questo suo nuovo spettacolo che si chiama Avvenire. L'eredità di quello che è Masaki Wana nel lavoro di Abiedo è così importante, e lo si vede già dal nome, perché Abiedo era il nome di una compagnia inizialmente fondata da Masaki Wana e di una sua performance storica. E nello spettacolo Avvenire il gruppo dei danzatori, attraverso il lavoro con la regista, lavorerà su la ragione d'essere stessa dello stare in scena. Questo è quanto possiamo anche leggere dal programma, e mi sento anche di dire che è un'occasione per vedere, oltre a tutti gli artisti della compagnia, Alessandra Cristiani, che è una grandissima danzatrice e performer, che forse degli interpreti italiani quella che più, secondo me, è riuscita a fare suo questo linguaggio, appunto, che nasce alla fine degli anni 50 in un paese, in una cultura tanto lontana da noi come il Giappone.
Molto interessante, e anche molto interessante il fatto che non sia così lontano, no, in termini di agenda, il 14 di marzo, quindi è davvero un appuntamento del quale possiamo prendere nota e cominciare a verificare un sabato, poi insomma magari è effettivamente anche fattibile, no? La calata verso Milano. Io mi limito solo a ricordare, ma non ci soffermiamo, insomma, che anche la Svizzera avrà un suo spazio e sarà rappresentata all'interno di questo cartellone con Trickster P e il nuovo spettacolo Common Land. Daniele Bernardi, grazie per essere stato con noi questa sera, e sono in attesa di capire che cosa ci racconterai la prossima volta, insomma.
Lo vedrete, grazie a voi, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides
enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last until the very end of time. What the world needs now, love, sweet love, it's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love, no, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields, wheat fields enough to climb. There's sunbeams and moonbeams enough to shine. Well, listen, Lord, if you really want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of.
Sun Kin Moon e Ameba, What the World Needs Now is Love. K. Capire il presente o tentare di farlo attraverso le lenti della storia, beh, un esercizio sempre molto utile e prezioso, come nella fisica, anche nella storia, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, eppure a volte ce lo si dimentica, come nel caso del conflitto in corso in Iran, dove le analisi in chiave storica, beh, sono rarissime. Eppure proprio nel passato millenario della Persia che si trovano alcune, certo non tutte, ma alcune chiavi di lettura utili a comprendere cosa stia accadendo, un passato costruito sugli imperi, sulla contrapposizione con altre realtà, altre culture. Allora io do il benvenuto a K anche questa sera, Roberto Antonini. Buonasera Roberto.
Buonasera Sandra, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora Roberto Antonini, noi vogliamo recuperare questa prospettiva col tuo aiuto. Allora cominciamo magari da un passato lontanissimo, ma qui gli iraniani sono molto legati.
Ecco, sì, credo che sia importante perché noi vediamo l'Iran come un paese governato da fanatici islamisti, eccetera, gli ayatollah, ma è un paese che ha una storia millenaria assolutamente straordinaria. E così in questa brevissima rievocazione comincerei proprio dall'inizio, cioè dal grandissimo impero, l'impero Achemenide, che ci ricordiamo un po' di certi nomi, no? Come Ciro il Grande, Dario, eccetera. Ecco, era un impero gigantesco, forse il primo grande impero globale globale andava dall'Anatolia occidentale, cioè dalla Turchia, fino all'Afghanistan. E una dinastia che poi è continuata con Dario, eccetera, è durata diversi secoli, che ha conosciuto e consacrato in questo caso lo zoroastrismo, una grandissima religione che è quasi scomparsa, diciamo, ma una religione molto tollerante, e ha dato anche, proprio attraverso la religione, attraverso un atteggiamento tollerante nei confronti delle diverse etnie di questo gigantesco impero, ha dato proprio un senso di appartenenza collettiva. Pensiamo anche a tutto quanto è stato costruito, che è rimasto, le bellezze come Persepoli, no? Un posto magnifico ancora in parte esistente nel sud dell'Iran, poi distrutto da Alessandro Magno nel 331. E dunque è questo impero che poi noi lo conosciamo soprattutto per via delle guerre mediche con le città greche, e lo vediamo un po' in senso negativo, anche perché appunto la storiografia è quella di Tucidide, di Erodoto, eccetera. Però era un impero molto tollerante, per esempio aveva adattato una lingua, la lingua aramaica, di popolazioni conquistate, e diventata la lingua ufficiale di comunicazione. No?
Quindi l'aveva integrata completamente, insomma.
Assolutamente, no? Cioè, per cui aveva una grandissima tolleranza, anche forse perché non era basato su religioni monoteistiche. Questo è un dibattito in corso tra gli storici. Poi ricordiamo brevemente altri grandi imperi, c'è quello stato l'impero dei Parti, qua siamo attorno al secondo secolo prima di Cristo, terzo secolo dopo Cristo, anche qui un grande impero della Mesopotamia fino al Turkmenistan. Qui c'è stata anche una sintesi di grande tradizione aramaica, greca, di nuovo i culti ellenici integrati nello zoroastrismo, ecco, ricorda un po' anche l'impero romano, la sua capacità di integrare tutto il mondo greco, un ponte, ed è stato il primo impero che ha fatto da ponte con la Cina, per esempio, no? E poi adesso non facciamo tutta la lista, però io vorrei ricordare i Sassanidi che sono stati molto, molto, molto importanti, sono stati gli avversari dell'impero romano d'Occidente, poi d'Oriente, sempre in guerra, però di nuovo sono loro che hanno fatto avanzare la cultura persiana e medica, quello che si chiama oggi l'Iran, che è il vero nome originario della Persia, si chiamava Iran, con queste due culture, la persiana e la medica, le hanno integrate soprattutto grazie alla religione. È lì che è stato messo per iscritto il testo di riferimento dello zoroastrismo, che si chiama l'Avesta, di cui si parla poco, ma se si va in Iran si renderà conto, parlando con la gente, che sono molto legati a questo passato, non c'è solo l'Islam, e di fatto lo zoroastrismo è praticamente l'unica religione non monoteista che è accettata in Iran, le altre sono state messe al bando.
Allora Roberto, io ti propongo un salto nel tempo, no? Come dicevi giustamente, non possiamo ripercorrere tutta la storia, ma andiamo al XVI secolo, perché quanto successe allora, quella realtà, insomma, ci permette effettivamente di leggere anche meglio l'attualità di oggi.
Assolutamente. Allora, di nuovo, se qualcuno ha avuto la fortuna di andare in un paese come, cioè in questo paese, l'Iran, che è un paese molto bello, al di là non parliamo della dirigenza, ovviamente, sulla quale credo che possiamo condividere un giudizio alquanto duro, per quanto è successo, per un, diciamo, un atteggiamento nei confronti dei manifestanti, per certo, i massacri che sono stati fatti. Però quello che è importante è anche che è un paese che ha una grande storia, una grande cultura, ci sono delle città magnifiche, basti pensare a Isfahan, è una delle città, io personalmente, una delle città più belle che ho mai visto. Allora, tutto questo risale al XVI secolo, perché nel XVI secolo l'Iran, che era già da diversi secoli, dal VII secolo musulmano, diventa sciita, cioè sapete che all'interno dell'Islam ci sono diverse diverse matrici, una quella dominante, quella sunnita, però c'è anche lo sciismo, che più che una cosa di dottrina riguarda la discendenza dal profeta. Dunque c'è stata una spaccatura nel VII secolo, e nel XVI secolo, con la dinastia dei Safavidi, diventa sciita, diventa la religione di Stato. È molto importante capirlo, perché anche il conflitto che c'è adesso è un conflitto che vede da una parte gli sciiti, cioè sostanzialmente l'Iran, e alcune minoranze o maggioranze, ma in pochissimi paesi arabi, l'Iraq e il Bahrain, da una parte, e tutto il resto dell'Islam è sunnita, no? C'è stato uno scisma molto importante, e la ricchezza della Persia e anche il suo atteggiamento anti-arabo o da parte araba anti-persiano viene proprio da questi anni del XVI secolo, XVII anche, in cui l'Iran si è smarcato dai sunniti, isolandosi, aveva da una parte il mondo arabo, dall'altra aveva i Mogul in India, anche gli ottomani, sono tutti sunniti salvo sostanzialmente i persiani. Dunque possiamo immaginare che già a quei tempi il contesto che vediamo adesso era presente, c'era la Persia da una parte, il mondo arabo contro la Persia. Dunque è molto importante capirlo ed è molto importante soprattutto vedere che questa religione sciita ha fatto fiorire anche una creazione artistica culturale straordinaria, palazzi, moschee, santuari, quando si va in Iman si rimane impressionati dalla bellezza e anche dell'attaccamento che la popolazione ha, non necessariamente per la religione come dottrina, ma per la bellezza estetica, per l'arte che la religione sciita ha consentito di fiorire. Ecco.
Ma quindi, insomma, secondo te si può dire che per capire l'ostilità tra il paese degli Ayatollah di oggi e il mondo arabo, leggere gli eventi in chiave storica ci può effettivamente aiutare a capire, no?
Ma sì, Sandra, io credo, evidentemente c'è una contingenza, c'è la geopolitica, ci sono gli interessi economici, il petrolio, ma l'ostilità in realtà fonda le radici in qualcosa di molto più profondo, lontano nel tempo, no? Da una parte, dunque, come abbiamo detto, la cultura araba che è fiorita molto prima, e poi quella persiana che invece è fiorita più tardi, che si è diffusa molto, molto, molto rapidamente, per esempio anche in Tagikistan, in Afghanistan, eccetera, ancora oggi le cose più belle sono legate sostanzialmente alla presenza persiana, a cominciare dalla lingua, tra l'altro. Ecco, è una cultura potente, molto ricca, grandissima tradizione. Oggi sono naturalmente vittime della guerra gli iraniani ed è interessante capire che sì, hanno un desiderio di libertà, questo in tanti l'hanno sottolineato, ma il loro dramma secondo me è che sono presi tra questo desiderio di libertà e l'amore per il loro paese, per cui quando arrivano le bombe sulle loro teste non è che sono tutti contenti, perché si sentono anche persiani, c'è una grande adesione a questa loro cultura, a questa loro storia, a questa loro lingua, che non è quella del mondo arabo e naturalmente non è quello dell'Occidente. Loro ci tengono tantissimo al loro passato, basta pensare alla poesia. Ecco, io personalmente l'unico paese al mondo che ho visitato in cui ho visto gente recitare delle poesie in strada, no? È una cultura molto raffinata, pensiamo grandi personaggi, Avicenna per esempio, filosofo, matematico, ma poi tutta la musica persiana che è molto ricca, purtroppo soffocata adesso dai mullah, la mistica con Rumi che veniva dall'attuale Afghanistan ma che era persa ai tempi, le poesie di Hafez e poi più vicino a noi una grandissima poetessa, dopo concludo perché vado un po' lungo credo, ma invito a leggere perché è tradotta in italiano, era amica anche del cineasta Bertolucci, si chiama Farrukh Farrukhzad, è stata una regista, scrittrice, femminista e una poetessa, secondo me tra le più rappresentanti di tutta la poesia moderna, compresa la nostra. Ecco. Ripeto il nome, è Farrukh Farrukhzad, pubblicata in italiano, così finiamo con la poesia e non con la guerra.
E allora io ci aggiungo anche il cinema di autori come Jafar Panahi, no? Per dire davvero quanto anche negli ultimi anni questo paese, nonostante tutto, sia stato in grado di, come dicevi tu, di produrre cultura di grande valore e di grande qualità. Roberto Antonini, grazie per essere stato con noi anche questa sera a Cappa e Spalla e ci risentiamo presto.
Grazie Sandra Sahin, grazie.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. I am. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
before. And though it's just a line to you and me, it's true and never felt so right before.
Yeah, felt is good.
I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
E si sono proprio divertiti Norah Jones e Josh Homme. Lui è la voce del gruppo rock Queens of the Stone Age, che hanno appena pubblicato questo loro duetto Something Stupid, canzone portata a successo da Frank Sinatra con la figlia Nancy. E insomma, bene, bene che chiudiamo così con le loro risate, il loro entusiasmo, questa puntata di K di mercoledì 4 di marzo. Da parte mia, Sandra Sain, grazie per essere stati all'ascolto. Adesso vi lascio come sempre alla replica di Modem e poi spazio all'informazione con 6 di sera. A tutti una buona prosecuzione d'ascolto, ci ritroviamo domani puntuali alle 17:00.